Avere 50 anni e non sentirli. La storia di Radio Popolare in mostra alla Fabbrica del Vapore di Milano. Curata da Giovanna Calvenzi, col tocco di Francesco Librizzi per l'allestimento, di Mario Piazza per la grafica e un altro fiore all'occhiello, Studio Azzurro. Il mondo e la tenerezza, le fotografie di Walter Rosenblum, uno dei più importanti fotografi del XX secolo. De Pas, D'Urbino, Lomazzi, tre protagonisti che hanno reso celebre il design italiano nel mondo. E ancora, Aprire lo sguardo, 15 fotografie che raccontano l'Italia, nel libro di Alessandra Mauro. Eterno e visione, Roma e Milano, capitale del neoclassicismo. Un'esposizione racconta gli anni in cui Napoleone fece il suo ingresso in Italia. Buon sabato, bentrovate, bentrovati ai Girasoli, un caro saluto da me, Tiziana Ricci, per l'appuntamento con le arti visive e i beni culturali. Vi ricordo che dopo la diretta siamo in podcast nel sito della radio e con alcuni servizi anche sui social. E figuratevi se non ci occupiamo subito della nostra mostra di buon compleanno alla Fabbrica del Vapore. Miei cari, noi ci teniamo molto. Intanto ringraziamo tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che sono venuti a trovarci. Non solo domenica che abbiamo inaugurato la nostra 50 e 50, la mostra di Radio Popolare dal 1975 al 2025. Li ringraziamo e le ringraziamo tutti quanti, però ci teniamo a tenere viva la cosa per ricordarvi che se non avete potuto venire potete farlo fino al 25 di gennaio. Non solo, ma io ho sentito tanta gente che diceva: ah, ma insomma è bellissima, è grande, io devo tornare, eccetera, no? E una delle cose più richieste, devo dire, che è il video e insomma l'installazione di Studio Azzurro. E noi abbiamo Laura Marcolini di Studio Azzurro. Buongiorno Laura.
Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ecco, allora dicevo, una delle più richieste, ma dov'è? Dov'è? Infatti abbiamo pensato di mettere una segnalazione più evidente per indicare questa stanza, una stanza al primo piano che abbiamo voluto dedicare a Fabio Cirefino. Fabio Cirefino, Laura, un vostro e nostro grande amico, uno dei fondatori di Studio Azzurro con Paolo Rosa e con Leonardo San Giorgi. E voi però continuate questo lavoro creativo, questa interpretazione creativa, e noi ci siamo affidati a voi proprio perché vi stimiamo tantissimo e vi abbiamo dato i video, insomma il materiale che avevamo. Diamo un'anticipazione agli ascoltatori e alle ascoltatrici che ancora non l'hanno visto il vostro lavoro bellissimo.
Volentieri, ma innanzitutto volevo ricordare anche che Fabio Cirefino era un grande ascoltatore di Radio Popolare.
Sì.
Era molto affezionato e ci teneva moltissimo a seguire i programmi di Radio Popolare. E infatti primo così accordo era già stato preso con lui.
Sì, a luglio.
Noi
sì,
poi
sì.
Esatto, vero. Sì, poi con te, la Giovanna Calvenzi. E noi poi, insomma, ovviamente ci abbiamo tenuto moltissimo a portare avanti questo progetto e abbiamo cercato di svilupparlo in modo da rendere qualcosa di molto diverso da quella meravigliosa linea del tempo che ha fatto Mario Piazza.
Sì, che ho visto tutta la gente incantata a guardare le foto, a leggere le didascalie. Quello ci ha fatto molto piacere.
Esatto, no, di sopra c'è tutta questa grande linea e poi c'è il grande tavolo enorme, metri quadri, però è tutto cronologico. Allora noi abbiamo pensato che, visto che avevamo la possibilità di lavorare con materiali vostri, di periodi diversi, con caratteristiche anche molto diverse come formati, anche qualcosa di solo audio tra l'altro, e dovevamo tirarci fuori invece qualcosa.
Mica facile, capisco che non è facile.
È divertente. E niente, quindi abbiamo pensato di appunto non seguire un ordine cronologico, bensì di far come se si fosse davanti a qualcuno che si sta sintonizzando con la radio, ma anziché sintonizzarsi su delle frequenze si sintonizza su degli anni diversi.
Su delle date.
Esatto.
Insomma, avete un po' sparigliato le carte della cronologia.
Come sempre, bisogna sparigliare le carte lavorando col video, se no diventa tutto lineare, no?
Sì.
E quindi è stato anche un modo per lavorare, diciamo, su un multischermo, nonostante abbiamo una sola proiezione, quindi abbiamo dei racconti che avvengono a schermo pieno, diciamo, e dei racconti che invece avvengono con più schermi che si accendono e che si sincronizzano tra di loro, oppure che sparigliano appunto un po' le cose.
Tra l'altro, Laura, molti dei vostri lavori, almeno anche in passato, sono interattivi, no? Per cui la gente può intervenire sull'opera, eccetera. E qui in qualche modo anche la gente interviene, perché io ho sentito gente che diceva: ah, io lì c'ero. Quindi...
Beh, questo è bellissimo. Sono sempre delle bellissime sorprese queste, cioè osservare come reagisce il pubblico a quello che si è pensato. È sempre una grande sorpresa, perché impariamo qualcosa ogni volta anche noi per le installazioni successive. Sì, questa idea della sintonizzazione,
bella,
un po' andare incontro a questo stimolo, no? Come se appunto le persone, nonostante la casualità di questa sintonizzazione, si sentissero proprio più coinvolte per quello, perché non sapevano aspettarsi esattamente cosa non sanno aspettarsi esattamente cosa arriverà dopo.
Hai detto che un gran merito di questo lavoro va dato a Silvia, vero?
Silvia Pellizzari, che è molto timida, quindi ha preferito
parlare con i suoi montaggi.
esattamente. Sì, Silvia Pellizzari è, diciamo, la montatrice storica ormai di Studio Azzurro, e ha lavorato per tanti anni proprio spalla a spalla con Fabio Cirifino, che davvero, come abbiamo detto in altre occasioni, per noi è stato il grande maestro del montaggio, insomma, ecco. Quindi Silvia ha proprio, insomma, lei se l'è proprio guardati, ascoltati tutti i materiali, e da lì ha tirato fuori una selezione, e poi insieme anche con Michelangelo San Giorgio abbiamo un po' pensato a questa formula del sintonizzatore,
che è molto carina. E tra l'altro diciamo che questa formula permette anche, siccome il video dura 50 minuti, però magari uno si spaventa, dice: oh cavolo, non posso starci qua. Fa niente, tu puoi guardare 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, quello che vuoi, poi ritorni. Cioè, non è che c'è un inizio e una fine, è proprio questo fatto.
Non hai l'impressione di perdersi qualcosa,
non ti perdi niente. Cioè, tu ne vedi un pezzetto, vai a vedere la mostra, poi torni lì a vedere, oppure torni un'altra volta, ecco. Quindi anche quello è un grande vantaggio.
Sì, proprio un po' come i lavori interattivi, che non ti perdi mai niente in realtà, perché puoi ritornare quando vuoi e ripartire da un'altra storia, da un altro punto della storia. Noi siamo stati molto contenti davvero di poter fare questo lavoro, anche perché, come dicevamo anche in conferenza stampa, è stato anche per noi un modo per ricordare o riscoprire anche delle cose che avete fatto, che sembrano proprio straordinarie. Siete stati anche precursori di tante sperimentazioni.
Sì.
Questo è molto bello poterlo raccontare in una mostra.
Raccontarlo ai giovani e farlo ricordare a chi magari ha anche partecipato. Sì, hai ragione. Certo.
Esattamente.
Allora vi aspettiamo, eh? E infatti vi aspettiamo. Noi siamo lì. E anche oggi fino alle 19, domani dalle 12 alle 19. Cosa fate il weekend? Andate in giro a spendere soldi, venite a vedere le fotografie e a sentire questi audio e vedere questi video di cui ci ha raccontato Laura Marcolini di Studio Azzurro. Noi siamo la Fabbrica del Vapore, vi ricordo, allo spazio ex cisterne. Se entrate da via Procaccini, attraversate tutto il cortile, poi c'è una specie di ponte, di tunnel, dove c'è il bar. Avanti ancora, sulla destra, in fondo, l'ultimo edificio in fondo, ci ospita. Non solo c'è la mostra, ma ci sono anche le felpe, i calendari, le magliette, gli shopper, il grembiule, insomma tutto quello che potete pensare anche come regalo di Natale. Allora, o alla Fabbrica del Vapore, oppure siamo anche a Garabombo con i bellissimi calendari dei 50 anni di Radio Popolare. L'ascolto dei Girasoli che adesso vi porta al Centro Culturale di Milano, perché c'è una mostra dal titolo Il mondo e la tenerezza, Walter Rosenblum. Fotografo americano nato a New York nel 1919. Il suo lavoro ha attraversato i decenni dal 38 al 1980. Fotografò lo sbarco del D-Day nella Seconda Guerra Mondiale in Normandia nel 1944, ha combattuto attraverso Francia, Germania e fu tra i primi fotografi alleati a entrare nel campo di concentramento liberato di Dachau. E pluripremiato, prese un sacco di premi che adesso non vi sto a elencare, ma vorrei entrare subito a parlare di questa mostra. E l'ho fatto con il curatore Roberto Mutti, che come sapete è docente e curatore di fotografia. Partiamo da questo bel titolo, Il mondo e la tenerezza, Walter Rosenblum. Roberto, un grandissimo fotografo e questa mostra ce lo racconta ampiamente, perché sono 110 fotografie vintage, vedo.
Sì, certamente. Intanto buongiorno a tutti. Sì, sono fotografie vintage che partono da quando Rosenblum ha cominciato, giovanissimo, 18enne, 19enne, la sua carriera, fino alla fine della sua lunga carriera di fotografo e di attivista e anche di insegnante di fotografia. Intanto bisogna pensare questa cosa, che negli anni 30 a New York c'era una grande scuola di fotografia. Il principale esponente era Lewis Hine, che era uno che era un sociologo e fotografo che documentava la vita misera soprattutto dei bambini che lavoravano alle filande, quindi il lavoro minorile era il problema principale, e lui è stato in qualche modo il maestro di Rosenblum, che negli anni 30, giovanissimo, 18enne, entra nella Photo League, che era una cooperativa dove veniva insegnata la fotografia, ma veniva insegnata soprattutto il mondo in cui si viveva. Lui viveva in un quartiere povero, che era abitato da immigrati di origine ebraica come la sua famiglia, da neri, da persone più povere, insomma. E quindi la sua diciamo scuola è stata per un verso quella vita lì, e per l'altra questi insegnanti importanti che gli hanno insegnato a documentarla. E il primo lavoro l'ha realizzato 19enne, un anno dopo essere entrato alla Photo League.
E c'era questa impronta, questo grande interesse per le questioni sociali, vero?
Assolutamente. Noi gli americani le chiamano sociali, noi le chiamiamo più giustamente politiche.
Politiche,
c'era l'attenzione per la classe lavoratrice,
per i più poveri,
comune, anche per i poveri, e sottolineava l'orgoglio di questa gente che lavorava per migliorare la propria vita. Tant'è vero che il primo lavoro l'ha realizzato proprio nel suo quartiere, anzi nella via dove abitava, e quindi ci sono queste immagini anche serene, perché si vede sempre sullo sfondo questo ponte di Brooklyn che parte da quel quartiere loro dove vivevano, un quartiere più essenziale, non poverissimo ma insomma povero, e il ponte portava a Manhattan, dove c'era la popolazione che stava molto meglio. Ma è sempre stato un'attenzione, dunque due cose: una, l'attenzione per le persone.
Sì.
In queste 110 foto quasi sempre vedete volti, ritratti, un rapporto molto intenso che lui stabiliva con le persone. E l'altra, la lezione grande che gli ha passato un altro grande fotografo come Paul Strand, è stata la composizione. Ogni immagine è perfettamente composta in modo da creare un equilibrio e una sintonia fra chi guarda e chi... cioè, abbiamo una sintonia a tre, ecco, diciamo, la persona che guarda il fotografo che guarda il suo soggetto e noi che guardiamo il risultato.
Tra l'altro è bello perché, dicevamo, una grande attenzione per le questioni politiche, appunto sociali, eccetera, però con alcune immagini che danno un'idea di gioia, anche di divertimento. Ci sono tutti questi bambini neri che giocano, eccetera. E poi che mi ha colpito molto, per esempio, un'immagine di tre giovani uomini e nei loro visi si vede invece, diciamo, la frustrazione, no? La tristezza per la condizione in cui stanno vivendo, quindi sì, capace di darci, di restituirci l'immagine di entrambe le sensazioni.
Sì, esatto, di chi lotta per migliorarsi, un grande lavoro fatto ad Harlem, un grande lavoro fatto nell'immediato dopoguerra nel sud della Francia, dove si erano rifugiati i repubblicani spagnoli dopo la conquista fascista di Franco, e che stavano lì, erano stati dimenticati. Lui va a fotografarli e si vede proprio che gli anziani sono depressi, i bambini invece hanno ancora gli occhi della speranza, perché questo era quello che voleva fare lui. Proprio un tipo di fotografia molto dell'umanesimo, insomma, ecco, da questo punto di vista. Anche quando lui ha fatto delle cose terribili, cioè è arrivato sulla spiaggia dello sbarco in Normandia a fotografare quelli che erano sopravvissuti.
Sì,
il D-Day, esattamente, sì. proprio a Omaha Beach, quando è arrivato a fotografare i soldati. Poi qua non ci sono, e forse credo sia giusto, sia le fotografie che lui ha realizzato nel campo di sterminio di Dachau, e lui ha detto come fanno gli uomini a comportarsi così. Lui era un pacifista, però aveva partecipato alla Seconda Guerra Mondiale perché diceva che bisognava battere il male. Era interessante questa cosa.
Vabbè, questo è interessante perché i pacifisti si dividono molto, no? Su questa necessità di difenderla la pace, a volte, purtroppo a volte di difenderla anche con le armi se necessario.
Infatti. Poi lui un'altra cosa a cui ha tenuto molto e l'ha insegnato alla moglie e alle due figlie che sono intervenute poi all'inaugurazione, ed è l'educazione. Dice: la scuola è importantissima, ha aiutato la moglie a studiare, e la moglie è diventata un'importante critica d'arte e di fotografia, ha scritto negli anni 60 un libro sulle donne fotografe, quindi è stata anche da quel punto di vista altrettanto importante. E quindi c'è questo messaggio di speranza, ecco. Questa, la foto più famosa è quella di una bambina che gioca sull'altalena, si vede sotto il ponte.
Sì, bellissima. Serena. Bambina nera, sì, sì.
Una bambina nera.
Sì. Di giovedì vengono anche proiettati dei film, un film forse che
sì,
è la figlia, l'autrice, no? La regista, insomma.
La figlia è una regista piuttosto famosa nel mondo underground e ha realizzato questo bellissimo film dove racconta la storia di suo padre e di questo amore per gli altri che lo caratterizzava e che ha lasciato in eredità loro due.
Quindi ogni giovedì nell'auditorium il film Walter Rosenblum. E la mostra si può visitare al Centro Culturale di Milano, che è in largo Corsia dei Servi al 4, fino a febbraio. Vi abbiamo detto più o meno tutto, non resta che andarsi a vedere le fotografie. Andare a vedere le fotografie. adesso andiamo al CASVA. Il CASVA sapete che è il centro di alti studi sulle arti visive, propone alcune esposizioni e custodisce gli archivi di importantissimi designer e architetti. Si è aperta una mostra. Noi ne abbiamo parlato con la curatrice Maria Teresa Feraboli. Il gruppo DDL, Jonathan De Pass, Donato D'Urbino e Paolo Lomazzi, tre designer che sono stati molto importanti e che hanno rivoluzionato il modo di abitare la casa.
Sì, diciamo De Pass, D'Urbino e Lomazzi preferiscono essere chiamati così piuttosto che DDL, anche se noi lo facciamo così affettuosamente per certi versi. Sicuramente sono stati De Pass, D'Urbino e Lomazzi negli anni 60-70, sono stati sicuramente tra i protagonisti che hanno contribuito a svecchiare l'abitare italiano. Il tutto differenziandosi per esempio dai gruppi radical che si erano formati negli stessi momenti, perché i nostri pensavano che la funzione negli oggetti fosse qualcosa di fondamentale e la parte più emotiva, critica del design fosse importante, ma non tale da cancellare la funzione. Quindi avevano una specificità unica da questo punto di vista. I loro oggetti più noti, come penso lei sappia, Shanghai, Blue, il Joe, il divano guantone che deve il nome a Joe DiMaggio, erano tutti degli oggetti che servivano per una casa giovane, anche perché hanno cominciato a progettare per diciamo quasi i loro coetanei, si potrebbe dire.
Insomma, quello che piaceva ai ragazzi, ecco.
Sì, esattamente. Loro traevano spunto dalla vita che li circondava e di conseguenza avevano una nuova mobilità e aspiravano a contribuire a quella nuova mobilità. Loro, pur essendosi formati nell'ambito del movimento moderno, cioè dei principi che erano quelli appunto della funzionalità come dato acquisito che loro accettano, ritenevano però che fosse necessaria una casa più libera, più aperta, non più ancorata all'idea del tipo, non più ancorata all'idea delle stanze chiuse, diciamo, utilizzate secondo funzioni prestabilite. Sicuramente la zona giorno, diciamo, diventava molto più flessibile, poteva ampliarsi alla zona notte attraverso l'utilizzo di porte a scomparsa, faccia conto Antoni ribaltabili, porte a soffietto, tende. Sì. E facevano questa cosa non solo nelle case, diciamo, private borghesi, per dire, o nelle case di vacanza dove era più facile. Cercavano di applicare questa stessa idea anche a progetti di edilizia popolare. E questo è molto significativo.
Certo, questo è importante.
Certo, cercavano appunto di introdurre questi miglioramenti anche, per esempio, nel progetto di concorso di Secondigliano di Napoli, che era diciamo un'attuazione, che era legato alla legge 167 del 62 dell'edilizia sovvenzionata. Cioè loro volevano portare questi miglioramenti anche appunto in maniera democratica all'edilizia pubblica sostanzialmente.
Questo aspetto è bellissimo. Senta, dottoressa Feraboli, la mostra come l'ha pensata? Perché sappiamo che è anche frutto di uno studio che lei ha condotto nel loro archivio, perché appunto stiamo parlando di un luogo che conserva e valorizza gli archivi di questi creativi.
Deve pensare che loro hanno donato una prima tranche del loro archivio al CASVA addirittura nel 2009 e in quella prima fase io ho avuto occasione di lavorare nello studio con loro che erano ancora in attività, lavorare per mettere via i lucidi. Dopodiché da lì è iniziato appunto, se vuole, la conoscenza diretta dei materiali, del loro lavoro, del loro modo di pensare, che qui nell'archivio del CASVA chiaramente si è ulteriormente approfondita. E questa mostra ha diciamo l'obiettivo di far vedere come i nostri progettisti praticamente siano partiti da questa volontà di aprire la casa, di renderla più libera, addirittura farla assomigliare
dal punto di vista della libertà della pianta, ha un sistema attrezzato per campeggio, e sono partiti dalla casa di vacanza, quindi dall'architettura, sono passati agli interni e hanno concretizzato questa loro idea di abitare così libera e informale attraverso gli oggetti, attraverso i prodotti.
Il CASVA in questo periodo ospiterà questa mostra fino ad aprile, e immagino che avete scelto dei mobili e degli oggetti importanti per capire il loro lavoro.
Abbiamo esposto in particolare, fra i tanti, quelli che sono presenti nelle loro case personali, nelle case dei progettisti, perché noi abbiamo esposto, abbiamo concluso l'esposizione, siamo partiti dagli antefatti, quando gli architetti, diciamo, quando i progettisti non erano ancora un gruppo e lavoravano appunto come architetti separatamente con altre persone, perché hanno sempre amato il lavoro di gruppo.
Sì.
Poi abbiamo fatto vedere le loro prime, diciamo, prove di collaborazione, il momento in cui hanno deciso di costituire un gruppo, proprio spinti dall'idea di rinnovare gli oggetti per la casa.
Nel 66, poi, giusto?
Nel 66, esatto, sì. Quando hanno contestato il bando del concorso mostra selettiva del mobile di Cantù. Loro, con questa presa di posizione, che voleva sottolineare come praticamente la richiesta del bando sottointendesse una casa tradizionale, tutta fatta da stanze chiuse, e loro, per boicottare, diciamo, questo modo di pensare, hanno proposto fuori concorso, cioè non hanno partecipato, si sono presentati fuori concorso provocatoriamente,
sì,
con una serie di mobili singoli, di progetti di mobili singoli, cioè di mobili indipendenti dall'idea di stanza.
Interessante.
In questo primo momento non sono stati presi in considerazione, non sono stati realizzati. Poi, dopo pochi anni, come se fossero stati dei semi piantati nel terreno, hanno cominciato a fiorire e realizzarsi. Questi oggetti, ovviamente, loro se li sono messi in casa, nelle loro case degli anni, della fine degli anni 60, primi anni 70. Sì. Quindi noi abbiamo esposto questi oggetti, che sono la poltrona gonfiabile Blow, la poltrona galeotta, che è quella che può assumere tre posizioni senza meccanismi. Abbiamo esposto la lampada, anche qui con un riflettore che si posiziona in diversi modi e che si chiama lampiatta.
Lo so che siete incuriositi adesso. Comunque c'è tempo per andarsi a vedere questa mostra, che è ospitata al CASVA. Che è l'istituto per la conoscenza delle arti visive, e anche custodisce gli archivi di importanti designer e architetti. Si trova in via Isernia al 5 e ci si arriva scendendo alla fermata QT8 della metro. Gli orari sono dalle 10 alle 17.30. Grazie dunque alla dottoressa Maria Teresa Feraboli. Ora vediamo un piccolo assaggio di un libro intitolato Aprire lo sguardo, 15 fotografie che raccontano l'Italia, e l'autrice è Alessandra Mauro.
Sono fotografie iconiche di grandi autori, un viaggio che abbraccia l'Italia intera e che inizia quasi due secoli fa. Ogni fotografia permette una riflessione sul paese, sul contesto, su come l'immagine racconta la società e la storia. L'autrice Alessandra Mauro è direttrice editoriale di Contrasto, cura libri, e mostre ed è docente di fotografia.
Aprire lo sguardo, che è uno sguardo sul nostro paese attraverso alcune fotografie, fotografi e fotografe importanti, Alessandra.
Sì, esattamente, è proprio provare a seguire lo sguardo dei fotografi, farci un po' insegnare, farci un po' indicare la strada dallo sguardo dei fotografi per aprirci a quello che può essere un po' la comprensione del nostro paese, senza dubbio, perché sono tutte foto sull'Italia, e un po' a capire che grazie allo sguardo dei fotografi abbiamo anche imparato a guardare, a guardarci e a conoscere il nostro paese.
Sfogliamolo insieme a questo libro. Volevo capire perché avevi scelto alcune di queste fotografie.
Dunque, io ho scelto queste fotografie perché sono delle fotografie secondo me molto rappresentative, sono interessanti, sono molto iconiche, rappresentano tutte quante in modo diverso uno stile, una tendenza, una modalità anche di fotografare, e percorrono e puntellano il nostro paese e sono anche un po' appunto iconiche, quindi dietro ad ogni foto ci sono tante altre foto, tanti altri autori che fotografano più o meno nello stesso modo. Ecco, si comincia da una foto, una veduta di Roma, una delle prime vedute fotografiche di Roma del 1840, e si finisce con una bellissima veduta di Milano di Gabriele Basilico del 2012. E poi c'è un finalino con una foto più contemporanea, proprio fatta quest'anno, per meditare un po' su che cosa è la fotografia di questi ultimi anni. Insomma, questo diciamo è il si parte da Roma e si finisce a Milano. Ecco.
Ecco, però a me ha colpito per esempio questa di Wanda
Wulz, fotografa triestina,
che è viso di una ragazza e metà gatta,
sì,
no?
Sì,
è molto bella.
Molto bella.
È una foto del 32, questa.
Una foto del 32.
Perché l'hai scelta questa?
L'ho scelta perché innanzitutto mi interessava raccontare un po' la fotografia e il futurismo, perché lei praticamente è stata l'unica donna a entrare a far parte del gruppo dei futuristi, anche se per poco tempo. Poi mi interessava perché comunque è una ricerca sull'identità, questo fatto di fare una foto a metà tra lei e la gatta, e poi perché tutto questo nasce nel lavoro di retrobottega che si fa nello studio, e mi interessava far capire alla gente che spero leggerà questo libro quanto è importante lo studio del fotografo come proprio luogo, fucina anche di creatività. Quindi lei insieme alla sorella, che tenevano questo studio fotografico a Trieste, oltre a fare i ritratti,
e poi voglio dire, data l'età non era così scontato che due donne potessero gestire,
scontato, però loro,
infatti, tu ne parli di questo.
Sì, esatto. E loro, appunto, al di là dei ritratti che normalmente facevano, tutto il tempo libero lo passavano a sperimentare di fronte alla macchina fotografica. E lo studio è molto questo: è un posto dove si crea molto più di quanto si possa pensare.
E poi qui ho davanti l'immagine di una delle immagini dei pretini di Mario Giacomelli, una grande icona.
Una grande icona.
Ho visto di recente anche una grande mostra, Palazzo Reale.
Certo. Beh, dunque, Mario Giacomelli è stato uno dei grandissimi fotografi italiani, ha realizzato questa fotografia splendida, e a me in questo caso interessava per raccontare il rapporto che c'è nella fotografia italiana tra professionisti e amatori, e fotografi amatori, perché in fondo Mario Giacomelli non è mai stato un vero professionista. Lui aveva un altro lavoro, faceva il tipografo.
Come tanti grandi fotografi,
tanti,
no?
Grandi
ce ne sono tanti.
No, infatti.
Anche Ghirri, no?
Certo, per un po', poi dopo Ghirri a un certo punto ha lasciato e ha fatto soltanto il fotografo, ha lasciato il suo lavoro di ragioniere. Ma ecco, è molto importante capire che la fotografia italiana si è nutrita anche molto di fotoamatori. Poi certo, lui è il massimo del fotoamatore, è un fotoamatore talmente tanto bravo, ma è stato molto bravo anche perché è riuscito, per così dire, a lavorare al di fuori di ogni costrizione economica e lavorativa, poiché aveva il tempo.
Aprire lo sguardo, 15 fotografie che raccontano l'Italia, di Alessandra Mauro, edito da Garzanti. A proposito di fotografia, che c'è un grandissimo spazio in questo periodo, vi segnalo che fino al 31 dicembre il cortile della Rocchetta al Castello Sforzesco di Milano ospita Scatti d'animo, riflessioni sulle emozioni. È un progetto della COPIN in collaborazione con l'Associazione Alimenta l'Amore e l'Università degli Studi di Milano Bicocca. Ed esplora, queste fotografie esplorano il mondo emotivo dell'infanzia attraverso il linguaggio della fotografia. Le fotografie sono quelle di Silvia Amodio, una bravissima fotografa, e in questo progetto la fotografia diventa uno strumento di ascolto e restituisce in qualche modo ciò che spesso gli adulti non sanno vedere o non si fermano a vedere, cioè le emozioni dei bambini. Allora, tempus fugit, però io vorrei darvi un piccolo assaggio, poi dopo l'intervista più ampia la potrete sentire lunedì a Cult nella fascia culturale. Di che cosa? Di una conversazione con Francesco Leone, che è docente di storia dell'arte, che ha curato questa, insieme ad altri, questa mostra dal titolo Eterno e Visione, Roma e Milano, capitali del neoclassicismo. Un'ampia mostra ospitata in questo periodo alle Gallerie d'Italia di Milano, in Piazza Scala. Allora, siamo col professor Francesco Leone, che ha curato con Elena Lissoni e Fernando Mazzocca questa mostra che si potrà vedere fino al 6 di aprile. Professore, Eterno e Visione, Roma e Milano, capitali del neoclassicismo. Quindi uno sguardo particolare su un periodo che ha riguardato queste due città.
Sì, in buona sostanza è una narrazione, un racconto animato da tanti capolavori su una vicenda molto particolare di grande rinnovamento per le arti italiane, che ha toccato soprattutto Milano, che con Napoleone divenne una città nuova, una città di nuove aspirazioni, di cambiamento.
Stiamo parlando tra fine Settecento e primi dell'Ottocento.
Sì, parliamo della vicenda napoleonica in Italia, quindi iniziata sostanzialmente con il nuovo secolo, con il 1800, è andata avanti fino al 1815, quando l'arrivo di Napoleone in Italia appunto ha segnato l'avvio di questo regno d'Italia di cui Milano era capitale, quindi una città completamente rinnovata, cambiata, che però ambiva ad un rinnovamento fondato su una tradizione che a sua volta era un po' la tradizione romana, da cui l'eternità della grande tradizione classica di Roma, che era anche la capitale della cristianità, e questa visione nuova di questa Milano che, attingendo a questa tradizione, immagina, inventa uno scenario di arti, uno scenario civile, culturale completamente nuovo, e appunto grazie al contributo di grandi artisti, Antonio Canova, Giuseppe Bossi sono un po' i due protagonisti di questa mostra, ma poi Andrea Appiani
e fra l'altro c'è una mostra a Palazzo Reale anche di Appiani, chi volesse approfondire.
Sì, è una mostra che abbiamo curato il professor Mazzocca ed io, che durerà ancora qualche giorno, che dopo più di mezzo secolo, la prima monografica dedicata a questo pittore, le due mostre si collegano idealmente.
Infatti.
Ci raccontano di questa città che cambia radicalmente, di una città che inventa la iconografia dell'Italia tra Antonio Canova appunto e Giuseppe Bossi, il quale, realizzando un enorme dipinto della riconoscenza della Repubblica italiana a Napoleone, ci prefigura dalle fattezze di una donna giunonica e turrita a questa nazione che appunto, proprio grazie a questo Regno d'Italia e alle vicende napoleoniche, cominciava a prendere forma almeno sul piano delle arti, della cultura e poi sul piano.
Insomma, visitare questa mostra, le Gallerie d'Italia, Eterno e Visione, Roma e Milano, capitali del neoclassicismo, ci fa rifare un po' di storia attraverso opere d'arte, alcune stupende, perché parliamo di Canova e di Giuseppe Bossi. Però è un'ampia intervista che, vi dico, potrete risentire a Cult lunedì o sentire, adesso ve ne ho dato un assaggio, ma ci torneremo su questa mostra perché è importante, perché parla anche del nostro paese e in particolare di Milano tra fine 1700 e 1815, quando Napoleone venne incoronato nel Duomo di Milano. Vabbè. si capiscono tante cose. I girasoli termina qui per ora. Vi dà appuntamento a sabato prossimo e noi vi aspettiamo alla Fabbrica del Vapore con la nostra bella mostra 50 e 50 sulla storia di Radio Popolare. Siamo lì dalle 12 alle 19 tutti i giorni presenti, beh, tranne Natale, Santo Stefano, insomma in quei giorni, però passate perché ci teniamo. Un caro saluto da Tiziana Ricci.